Tu, insomma, cioè la questione anche delle fratture religiose, etniche, in particolare religiose, nel senso che diciamo in quest'ultimo periodo si sta calcando molto la spaccatura fra sciiti e sunniti, cioè sembra quasi che ci sia una specie di grande guerra religiosa in Medio Oriente in questo momento. Ecco, noi ci chiedevamo un po', ovviamente, diciamo, diamo per scontato che questa categoria, quella religiosa, sia ovviamente strumentale e venga manovrata. Io volevo sapere un po' da voi a quali interessi corrispondono le due categorie, le due fazioni religiose teoriche, cioè quella degli sciiti e quella dei sunniti. E soprattutto come ci si è arrivati a questa montatura, cioè da uno scenario in cui comunque i popoli arabi, un tempo uniti dal panarabismo, dove comunque valori come quello del nazionalismo avevano un ruolo importante, anche delle connotazioni progressiste, si è arrivati a questo tipo di scenario, insomma, dal dopoguerra a oggi. E io volevo capire un po' come si era sviluppata questa cosa.
Sì, da dopo oggi
un po' lontano.
No, nel senso dal nazionalismo, sì.
Però invece se, diciamo, se lo vogliamo limitare perlomeno a questo, a oggi con questa cosa, allora ci sono due aspetti. Uno, io direi che la contraddizione, che non è poi, diciamo,
Immediatamente
il conflitto fra il sunnismo e gli sciiti, che al di fuori, cioè io direi generalmente, paesi del Golfo e Iran, dove entrambi possessori di grandi ricchezze petrolifere e quindi anche di controllo della geografia di quei luoghi, no? Della geografia e delle popolazioni ad essa connesse, tra l'altro. Quindi questo è una. E anche agli interessi internazionali, vuoi americani da una parte e russi dall'altra, che si appoggiano su queste due aree. Per cui l'Iran, per esempio, è stato sempre un punto dolente per la politica, ancora dal tempo degli zar e poi successivamente per l'Unione Sovietica e la Russia oggi, e che è un punto appunto. Quindi questo è un aspetto, diciamo, esterno, no? Mentre per quanto riguarda la Siria all'interno, ecco, questo sinceramente secondo me è un problema proprio che era totalmente inesistente, nel senso che già gli sciiti in generale in Siria non sono molto numerosi, sono piuttosto, insomma, abbastanza una minoranza, una delle tante minoranze, ma che poi francamente proprio non si è mai sentita l'esigenza da parte di nessuno di portare avanti una cosa, quella sciita e questa sunnita, non esisteva. Quindi è una cosa veramente portata totalmente dall'esterno, rispondendo agli interessi di queste, della guerra di aggressione che è in atto. Questo è.
La separazione
Per me non c'è
dell'Iran
un
da
altro.
quell'area
Non so
siriano-libanese,
se.
proprio
No, è vero,
staccarla.
vorrei solo
Non
aggiungere
so
una
se.
cosa. Che problema assume Shia? A parte che io non voglio trattare di questa storia,
Sì,
perché
appunto,
essendo
insomma,
in
adesso
particolare si
a parte.
può capire un po' assume Shia, che poco di
Sì,
Peres di Nicola.
ecco.
Però, uscita fuori dopo 79, dopo la rivoluzione iraniana e dopo la nascita della famosa di Shia, Shia è uscita, ma tutti i paesi, tutto il mondo sunnita li calcolo. Tutti! No, non è così. Ha mandato questo
Ma è vero,
esercito a
anche
andare per
questo.
convolgere, per distruggere il foro popolare che è uscito, di da parte. Adesso non mi viene, bisogna lasciare che da parte. Amen. E ha
Ah sì,
mandato
che
sostenere
fronte
la
comune Roma.
Giordania per paura del fine infilato dei palestinesi. Però è sparito, lui è uscito per questione sulle Shia. E poi dopo l'82 con la nascita di Hezbollah.
Certo.
E che dall'altro anche lì, questione di Hezbollah Shia, guarda che segue l'Iran, nel loro mondo di Tashayya, Shia, è solo Hezbollah al Libano, perché Amel, per esempio,
Non era un
non è legato con
problema,
l'Iraq, infatti
ecco.
Hezbollah è una spaccatura di Amel. I sciiti iracheni non sono legati con l'Iran, sono una cosa diversa. Non dico di due lenti papiri, non seguono Khamenei.
Meno
Sì,
relativamente.
comunque questa cosa.
Era per dirti com'è la
Sì, questa
uscita
cosa
adesso, anche.
dell'Iran, in effetti, ma questo, cioè, io direi che anche proprio la questione che l'Iran era sempre sciita, anche quando c'era lo Shah, però se non che lo Shah perseguì era decisamente un paese americano, aveva un, l'esercito tra l'altro credo che fosse il secondo esercito al mondo dopo quello israeliano, era una potenza incredibile. Quando è venuto, hanno tolto questi religiosi il paese dalla sfera di influenza americana, si è creato il problema degli sciiti, di cui prima noi non sapevamo neanche che in Iran fossero sciiti, sunniti o buddisti o quello che fossero, non lo, proprio lo ignoravamo totalmente. Siccome sono venuti questi signori religiosi a togliere l'Iran dalla sfera di influenza americana, e allora si è creato il problema. Hezbollah, il problema degli sciiti, ecco questo sì, in Libano, il problema è che gli sciiti in Libano da sempre sono state la maggioranza di popolazione, ma anche la più povera, sottomessa praticamente ai cristiani, che non sono in realtà la maggioranza della popolazione, ma sono quelli protetti dalle divisioni del colonialismo, che hanno assegnato ai cristiani, che logicamente sono tanti, però la parte insomma più importante, la Francia doveva dare il contentino, così è. Per cui queste cose poi tornano sempre utili nei momenti di crisi, nei momenti dei problemi.
E io vorrei aggiungere una cosa importante, che per esempio quando si parla di scontro fra sciiti e sunniti, non si parla dei popoli, delle masse sciite e delle masse sunnite. Si parla di vertici in conflitto per interessi strategici ed economici che mobilitano con lo strumento della religione masse, però la gran parte delle masse sunnite, specialmente in Siria, non è che sta combattendo, sono milizie che vengono da fuori in gran parte, e sicuramente una quota rilevante anche all'interno, ma le grandi masse se ne vanno, perché la guerra fra i popoli, e noi che vivevamo anni per anni in un campo, dentro altri palazzi quando abbiamo cambiato eccetera, vivevamo insieme a sciiti, sunniti, cristiani, di tutte le... e non c'era nessuna contraddizione, se c'era uno stato estremamente tollerante con tutti, in senso religioso soprattutto, questo era la Siria. Non è vero che c'era un antagonismo già in germoglio fra i popoli al basso della situazione. Quindi c'è stata una strumentalizzazione dall'alto che ha mobilitato masse che sicuramente molte erano proletariato e sottoproletariato scontento, ma che mai avrebbero pensato di scannare il vicino perché era di un'altra religione. A Germana, in queste situazioni dove i luoghi dove c'erano, anche a Battuma c'erano sunniti e sciiti, anche a Germania, zone che non conoscete, ma dove le popolazioni erano fuse, non esisteva questa divisione è stata creata d'arte. Ma sotto la maggioranza non è che si sta combattendo fra sciiti e sunniti, sono le milizie guidate e teleguidate che stanno combattendo e che mettono le popolazioni, le loro stesse popolazioni, in un grave danno fra un bombardamento e l'altro, fra uno scontro e l'altro. Questa è la realtà, perché i popoli di per loro non vorrebbero scontrarsi, le religioni non vorrebbero scontrarsi, insomma. Capire se fino a che punto il nostro interesse verso queste situazioni può essere elevato alla lettura dei fattori generali che potrebbero condurre a uno scontro generalizzato che potrebbe coinvolgere anche le nostre nazioni. Perché tanto quello che possiamo fare noi dei dibattiti sulla Palestina o sulla Siria non cambia assolutamente nessuna realtà, per cui segna un limite questo tipo di discorso e questo tipo di incontro se non si accede a un livello superiore, qual è il ruolo delle avanguardie sui nostri territori per contribuire alla lotta all'imperialismo, come diceva a tutti gli imperialismi, e questa è una questione di principi di sinistra vera, di comunismo vero, che bisogna riproporre, cioè è la lotta contro il pensiero deprivato, unico e qualunquista che si è verificato negli ultimi 20-30 anni in Italia. Allora da qui potrebbe avere un interesse la discussione su quello che succede in Medio Oriente, se lo trasportiamo alla nostra realtà, se ci chiediamo noi che cosa facciamo, non cosa fanno le masse sunnite, perché quello comunque noi non possiamo evitarlo.
Un attimo fa, tu sei rientrato da quanto in Italia?
Sì, un paio d'anni.
Un paio d'anni. E l'hai lasciata tantissimi anni fa, no?
Che in cosa?
L'Italia.
Ah, l'Italia, sì. 35-36 anni.
Hai fatto adesso un riferimento agli ultimi 20-30 anni, descrivendo appunto un processo involutivo profondo. Sì. Come, quindi, quali sono, dopo due anni di ritorno in Italia, quali sono le tue considerazioni dal punto di vista politico sulla situazione italiana, allora, dopo un'esperienza così lunga sul fronte di guerra? Perché diciamo, tu hai partecipato alla resistenza per 30 anni, voi avete partecipato alla resistenza per 30 anni, mi chiedo, rientrate in Italia, le tue impressioni, visto che poi dunque, noi dobbiamo declinare i nostri ragionamenti in termini di classe, al di là del fatto che le prospettive di cui tu ci parlavi sono totalmente pessimiste, no?
Sì, certo, sono successe moltissime cose. Al mio rientro, ovviamente, la prima cosa che ho accusato una fortissima delusione, quasi un'ulcera, ma che già era stata anticipata dall'elezione di Berlusconi, che è avvenuta quando io stavo in Siria, e già lì avevo avuto un po' il sentore che il dramma cominciava. Noi avevamo lasciato un'Italia dove ancora la consapevolezza e la coscienza politica era molto alta rispetto a tutti gli altri popoli. C'era una consapevolezza massificata e una cultura di sinistra, con tutti gli antagonismi al riformismo, al qualunquismo, al deviazionismo, eccetera, eccetera, contro il PC, contro il PD, contro tutte queste cose, ma si era creata un'aliquota di pensiero che anche ci riconoscevano all'estero, veramente i compagni italiani, erano i compagni. E ritornando ti trovi un vuoto terribile, cioè una povertà di pensiero, e logicamente lo sappiamo, perché lo sappiamo tutti, logicamente sappiamo che la superproduzione, il consumismo, il falso benessere che è stato portato, tutto questo che conosciamo a memoria, ha depauperizzato tutto il pensiero. Cioè si è fatta la corsa intorno ai beni di consumo, intorno veramente alle cose stupide. E questo qui, io dico perché sono estremista in questo senso e la vedo da questo punto di vista, la delusione deriva dal fatto che persino gli argomenti ortodossi, classici del marxismo-leninismo, venivano deviati in funzione della sopravvivenza di un titolo, di un altro titolo, di un giornaletto o di un centro sociale, di tutte queste cose. Queste cose, logicamente, per chi ha avuto un'ottica di un certo tipo, sono un disastro. Allora dico, d'accordissimo, esperienze di tutti i popoli, di tutte le lotte dei popoli, ma parliamo un po' anche della nostra esperienza, no? Cioè, perché ci si è allontanati così tanto proprio nel momento in cui la crisi ti dice che certe linee bisognava continuarle, perché oggi sarebbe molto più utile forse che in passato la difesa di tutti i diritti e di tutte quelle conquiste che sono state eliminate. Vi parlo dalla scala mobile alla gabbia salariale, a tutte quelle cose che sono partite. Certo, poi c'è stata anche la trasformazione di classe. La classe operaia è sparita. La tecnologia, la robotizzazione e la globalizzazione hanno consentito che venisse diradata e dispersa una classe operaia. Perché anche se ci sono 30.000 operai a Milano, per dire, ma sono dispersi i nuclei qui, le istanze organizzative di se stessa e le sue forme di autodifesa dei propri diritti non ci sono più. Ma allora ricuciamo questo. Cioè, so che è difficilissimo e so che può sembrare utopico, però da qualche parte bisognerà pure partire, io credo. Perché non è possibile pensare, allora che facciamo? Aspettiamo che ci arriva la guerra addosso? Certo, lo possiamo anche fare. Ripetiamo la resistenza sui monti? Ripetiamo che dopo ci sono i cattolici e i cristiani che nuovamente vincono? Cioè, e basta, no? Basta. Cioè, che cosa si vuole di più? certe discussioni debbono rivolgersi anche a situazioni di lotta che ci riguardano. Allora le pubblicazioni, il nuovo pensiero, la nuova cultura, l'analisi che si è persa sulle cose, rifacciamola, perché è vero che senza cultura non esiste niente, ma è anche vero che bisogna combattere contro un qualunquismo che ha fatto piazza pulita della concezione dell'organizzazione, che questo orizzontalismo in maniera strumentale contro una forma organizzata verticale, basta con queste stupidaggini, no? Perché non si vincerà mai in questo flusso e deflusso, flusso e deflusso. Sarà difficile vincere comunque, ma perlomeno facciamole bene le cose se vanno fatte, no? È inutile coprirsi dietro i paraventi di lotte altrui. Badiamo alla nostra lotta, mordiamo noi questo cazzo di mostro per la parte che ci riguarda, insomma.